Riarmo, autonomia strategica e risveglio europeo a Parigi, l'imponente parata per il 14 luglio, l'ultima per Macron da presidente, per il leader francese. Le celebrazioni per la presa della Bastiglia sono una rappresentazione plastica dei suoi sforzi in difesa e politica estera. Risposta devastante se gli Stati Uniti attaccano il sito nucleare. Teheran reagisce alle minacce di Trump mentre colpisce i paesi del Golfo in risposta alla terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi. Il presidente USA mette fine ufficialmente alla tregua e avverte il Congresso che la guerra con l'Iran è ricominciata. Legge elettorale da Lega e Forza Italia, segnali su un possibile appoggio all'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze. Resta comunque incertezza su cosa faranno i partiti di maggioranza e opposizione, data anche l'ipotesi dello scrutinio segreto. Carceri, la Corte Europea dei Diritti Umani condanna l'Italia per la morte di un detenuto di 28 anni avvenuta nel 2019 a Torino. In prigione il giovane aveva perso 25 kg in 7 mesi. Oggi le ispezioni di una rete della società civile in decine di penitenziari del nostro paese. A Milano sgomberato uno stabile dell'Università Statale occupato da un gruppo di studenti. In questi giorni aveva ospitato anche alcuni dei lavoratori indiani sfruttati nella costruzione del consolato statunitense, a cui il comune non aveva trovato sistemazione. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Riarmo, autonomia strategica, risveglio europeo sono le parole d'ordine della parata di quest'anno del 14 luglio, iniziata in tarda mattinata a Parigi, ancora in corso per Emmanuel Macron. Il suo ultimo giorno della Bastiglia da presidente vuole essere una rappresentazione plastica degli sforzi fatti per aumentare gli investimenti per la difesa durante i suoi mandati da presidente, soprattutto durante l'ultimo. Una parata imponente in termini di uomini, mezzi e paesi che vi partecipano. A sfilare lungo gli Champs-Élysées infatti ci sono anche circa 500 militari dei 37 paesi aderenti alla coalizione dei volenterosi e 25 soldati ucraini. Il servizio da Parigi.
Vista da Mosca, secondo le parole del più autorevole portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, è una riunione, una parata di guerrafondai. A dire l'irritazione del regime di Putin di fronte a quella che si vuole una dimostrazione di potenza della Francia, ma soprattutto dell'Europa. E chi dice potenza, da che la storia è storia, dice appunto potenza bellica. La più imponente parata militare della storia contemporanea francese, 6.800 soldati, 350 veicoli tra blindati, artiglieria, genio e difese antiaeree, quasi un centinaio di aerei e decine di elicotteri, con neanche a dirlo in prima fila invitati d'onore una compagnia dell'esercito ucraino. A sfilare assieme a più di 500 soldati dei contingenti, a volte solo simbolici ma non di meno presenti, dei 37 paesi della coalizione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostiene l'Ucraina e il governo di Zelensky, il presidente ucraino invitato lui della tribuna d'onore al fianco di oltre una ventina di capi di stato e di governo, a rappresentare l'ipotesi, per non dire l'embrione, almeno la volontà dell'Europa potenza e dei suoi alleati. Si vuole la consacrazione del successo diplomatico e politico, forse l'unico e più pertinente, di Emmanuel Macron e dei suoi 10 anni di mandato ormai quasi al termine. Il risveglio strategico dell'Europa, secondo la formula coniata dal presidente francese. Al fianco dell'Ucraina, palesemente nelle parole di Peskov, contro la Russia, di Putin e infine, ma non meno importante, malgrado o grazie ai contrasti altrettanto palesi, con la America di Trump. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Nel suo discorso prima della parata Macron ha detto che l'Europa sta diventando una potenza, aggiungendo che il messaggio inviato al mondo è che gli europei sono pronti a combattere per difendere libertà e diritto. Non è un caso infatti che la parata del 14 luglio, dedicata appunto al risveglio europeo, arrivi proprio all'indomani del vertice dei volenterosi tenutosi ieri nella capitale francese. Sentiamo Yves Meny, politologo francese.
Quando parla di risveglio evoca anche il fatto che le sue parole e le sue proposte iniziali non sono state accolte. Sia il segretario generale della NATO, sia i partner europei, a cominciare dalla Germania o dall'Olanda, che sono degli alleati molto fedeli, obbedienti agli Stati Uniti, si sono risvegliati perché hanno visto che con un presidente come Trump, uno, la politica era ormai imprevedibile. prevedibile, e due, non era certo che Trump o gli Stati Uniti fossero pronti a intervenire in Europa in caso di conflitto. Il quasi abbandono a un certo punto dell'Ucraina dagli americani ha risvegliato in Europa l'idea che bisogna fare da sé, in modo di avere almeno un'autonomia di riflessione, di decisioni e eventualmente di attuazione. L'Europa, che fino a oggi era una potenza gentile, ha dovuto constatare che in caso di conflitti era quasi inesistente, non soltanto perché non voleva partecipare al conflitto, e questo mi sembra anche giusto, ma ha visto come Trump e gli americani hanno scartato completamente l'Europa dei negoziamenti con l'Iraq e con la regione.
L'Iran risponderà in modo devastante se il presidente degli Stati Uniti darà seguito alla sua recente minaccia di attaccare PKX Mountain, lo ha fatto sapere Teheran rispondendo direttamente a Donald Trump, che nella notte aveva avvertito che il complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz si trova nella lista e che gli Stati Uniti probabilmente lo prenderanno di mira presto. In queste ore Teheran ha segnalato nuove esplosioni nelle zone di Bushehr e Bandar Abbas. Gli attacchi statunitensi sono ripresi nella notte per la terza notte consecutiva. L'Iran ha risposto continuando a lanciare attacchi contro i paesi della regione e le navi nello stretto di Hormuz. Trump sembra aver ufficialmente sancito la fine della tregua con una lettera al Congresso. Ha comunicato che il paese è nuovamente in guerra con l'Iran. Il servizio da New York.
Terza notte di bombardamenti statunitensi contro l'Iran mentre entra in vigore il secondo blocco navale dello stretto di Hormuz imposto da Washington a seguito della sospensione della tregua intrapresa un mese fa. È la nuova escalation annunciata dal presidente Donald Trump, che ha anche lanciato una nuova misura destinata ad avere un impatto sul commercio globale, una tariffa pari al 20% del valore del carico per ogni nave che attraverserà lo stretto sotto protezione americana, una svolta rispetto alla posizione mantenuta finora da Washington, che aveva sempre sostenuto il principio della libera navigazione nello stretto. Poco prima dell'inizio dei raid, Trump aveva dichiarato a un'emittente conservatrice: li colpiremo duramente stanotte e domani. Intanto Teheran ha rivendicato nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Bahrain, Kuwait, Oman e Giordania e promette vendetta dopo l'uccisione della guida suprema Khamenei. La Casa Bianca ha inoltre notificato formalmente al Congresso la ripresa delle ostilità, un passaggio che riaccende lo scontro istituzionale sui poteri di guerra del presidente, scontro sopito lo scorso mese a seguito della rivolta silenziosa di diversi senatori repubblicani. Intanto i mercati reagiscono, il petrolio è tornato sopra gli $83 al barile ieri, segnale delle nuove preoccupazioni per la sicurezza di una rotta da cui prima del conflitto transitava circa un quinto del petrolio mondiale. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Questa mattina l'esercito israeliano ha lanciato diversi attacchi nella striscia di Gaza. Una persona è stata uccisa dal Mawasi vicino a Khan Yunis, mentre ieri altri 3 palestinesi erano stati uccisi e 15 feriti. I bombardamenti e gli attacchi israeliani sono praticamente quotidiani nonostante il cessate il fuoco. Le condizioni di vita dei palestinesi peggiorano giorno dopo giorno, ora aggravate anche dal caldo. Sentiamo la testimonianza che abbiamo raccolto di un ragazzo di 30 anni che vive a Gaza, ma che ha chiesto di restare anonimo per questioni di sicurezza.
Now it's summer.
Ora è estate, il caldo è insopportabile, la maggior parte delle persone vive in tenda e in tenda con questo caldo si suda moltissimo e questo favorisce le malattie della pelle. Poi ci sono anche gli insetti che provocano infezioni. Dicono che a Gaza il genocidio è finito, ma non è vero. Ogni giorno ci sono bombardamenti intorno a me e in qualsiasi altra zona di Gaza. Domenica c'è stato un grosso attacco nel nord della striscia. Il genocidio non si è fermato e sembra che nessuno possa fare niente per fermare tutto questo. Le persone non hanno una casa, capisci? Quasi l'80% della popolazione di Gaza vive in tende. E chi può vivere in una tenda? Cioè, non è fatta per viverci, è fatta per andare in campeggio per un paio di giorni, 3 giorni, non per un anno, 2 anni o 3 anni. Chi può farcela? Io sono fortunato perché vivo in una stanza in affitto, ma dato che non ci sono più stanze né case, perché sono tutte distrutte, qualsiasi stanza costa un sacco di soldi. Io abito a Khan Yunis, nella parte meridionale della striscia. La mia stanza è al quinto piano di un palazzo, dalla finestra vedo tutto. Vedo l'occupazione, l'esercito israeliano che avanza, i carri armati. Vedo la linea gialla che è fatta da grossi blocchi di cemento gialli e ogni giorno li spostano un po' più verso di noi, prendendo un po' più di terra. Io non riconosco più Khan Yunis, anche se è la mia città, è distrutta al 90%. Non esco nemmeno perché non la voglio vedere e perché non c'è più niente. Non ci sono nemmeno più gli edifici a proteggerti dal sole. Quindi in strada, con questo caldo e questo sole, è anche difficile stare. Non c'è più niente a Gaza, nemmeno l'ombra.
La riforma della legge elettorale, in questi minuti alla Camera si definiscono le strategie dei partiti in vista dell'inizio delle votazioni. Al centro dell'attenzione l'emendamento sulle preferenze presentato ieri da Fratelli d'Italia. Da Roma Anna Bredice.
Forza Italia è orientata per il sì all'emendamento sulle preferenze, considerato, dicono alcune fonti, una proposta di mediazione. Anche la Lega sembra voler prendere la stessa decisione. Salvini ieri ha ribadito che non ha nulla in contrario, lui è stato eletto con le preferenze, ha aggiunto cose che però aveva già detto in passato, e ora potrebbe diventare questo emendamento materia di scambio con la possibilità di approvare un emendamento che consente il terzo mandato ai presidenti di regione. Un emendamento che però potrebbe essere rifiutato dall'Aula perché non è inerente alla materia in questo momento all'esame. Tutto questo però passerà quasi certamente attraverso il voto segreto, un voto che consente ai deputati di tutti i gruppi, soprattutto di Forza Italia e Lega, di opporsi agli ordini senza metterci la faccia. Il voto segreto verrà chiesto dal PD e dal resto delle opposizioni. Questa è la linea decisa dalle opposizioni: rimanere in Aula senza ventino, restare e opporsi alla legge votando contro le preferenze volute appunto da Meloni nell'emendamento della destra, votando invece a favore di quello dei 5 Stelle. Se è considerato da Forza Italia, ad esempio, che dice che è una mediazione, quello di Fratelli d'Italia, del partito di Lupi, è anche una proposta che potrebbe vedere un Parlamento in gran parte fatto da nominati, scelti dai partiti, e per di più potrebbero essere anche tutti uomini. Infatti non c'è nessun obbligo di mettere capolista donne e l'alternanza di genere è previsto solamente dal secondo nome in poi. Linea allo studio.
E su quest'ultima questione citata da Anna Bredice, quella delle preferenze di genere, sentiamo cosa ha detto poco fa la segretaria del PD, Elly Schlein.
È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
Questa mattina Giorgia Meloni ha usato i social network per celebrare i 79 arresti annunciati per un'operazione anti-andrangheta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Lo Stato non si piega, la lotta alle mafie è priorità assoluta del governo, ha scritto la Presidente del Consiglio, che ieri era stata a Palermo per una visita concentrata proprio sul tema della lotta alla criminalità organizzata nella settimana che si concluderà con l'anniversario della strage in cui morì Paolo Borsellino. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per la vicenda di un detenuto di 28 anni, Antonio Raddi, che morì nel 2019 nel carcere di Torino dopo aver perso 25 kg in 7 mesi. Il giovane durante la detenzione diceva di non riuscire a mangiare. Sul caso aveva indagato la procura del capoluogo piemontese, che però alla fine aveva chiesto e ottenuto l'archiviazione. Secondo gli avvocati che hanno promosso il ricorso a Strasburgo, la Corte Europea avrebbe accertato la violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti nei penitenziari. In queste ore in 35 prigioni del nostro paese sono in corso le ispezioni promosse per oggi dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, una rete di cui fanno parte 19 organizzazioni della società civile. L'obiettivo dichiarato è riportare l'attenzione sulle condizioni di vita dei penitenziari, in cui il tasso medio di sovraffollamento è del 140%. Susanna Marietti è la coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone.
È la prima volta che abbiamo deciso di organizzare un'iniziativa del genere, perché veramente non c'è più tempo per aspettare. Il carcere sta vivendo una crisi quasi senza precedenti e è importante che la società esterna veda e si renda conto in prima persona di quello che accade là dentro, oltre quelle alte mura che spesso, passandoci davanti nelle nostre città, dimentichiamo. Non basta per capire che cos'è oggi il carcere leggere un articolo o peggio leggere una norma, perché la prassi viola quotidianamente le regole che lo Stato stesso si è dato, e quindi abbiamo scelto di organizzare questa giornata perché bisogna aver visto, come diceva Piero Calamandrei.
A Milano è stato sgomberato uno stabile in via Celoria di proprietà dell'università statale, era occupato da un gruppo di studenti, ma in questi giorni dava riparo anche ad alcuni dei lavoratori indiani che avevano denunciato il caporalato nella costruzione del consolato statunitense di Milano e da cui il comune non aveva trovato una sistemazione. Andiamo in diretta col nostro inviato Luca Parena. Luca.
Eh sì, buongiorno. L'operazione è iniziata stamattina molto presto, attorno alle 6, polizia e Digos sono entrati all'interno di questo spazio dell'Università degli Studi di Milano. 16 persone dormivano all'interno, sono state denunciate per occupazione abusiva e allontanate, 4 hanno ricevuto dei fogli di via da Milano. Sappiamo, come dicevi, che tra queste 16 persone, 6 sono lavoratori licenziati nei mesi scorsi del cantiere edile del nuovo consolato statunitense di Milano in piazzale Accursio, dove è in corso un'indagine per sfruttamento dei lavoratori e per caporalato. Questi lavoratori, soprattutto originari dell'India, avevano trovato in questo spazio un rifugio dal caldo, dalla pioggia, dal dover vivere per strada, sulle panchine o nei parchi di Milano negli ultimi mesi, fondamentalmente perché i servizi sociali non hanno posti letto pronti per ospitarli o i passaggi burocratici necessitano di giorni, di settimane prima che questi lavoratori possano avere un posto assegnato. Questa occupazione era nata da un gruppo di studenti della statale, andava avanti da 2 anni, dai tempi delle mobilitazioni per Gaza, dai tempi delle accampadas. Tra le sue rivendicazioni si è poi aggiunta quella dell'emergenza abitativa a Milano in particolare, del fatto che studenti e lavoratori poveri non riescano a garantirsi un posto nell'edilizia pubblica, figurarsi sul mercato libero. Come dicevamo, è diventato anche un posto in cui lavoratori vittime di grave sfruttamento hanno trovato un posto dove stare, posto che le istituzioni non hanno offerto loro con tempestività, fino allo sgombero avvenuto stamani. Linea allo studio da Milano.
Grazie a Luca Parena, sono le 12:47, il giornale radio termina qui, è stato condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme ad Andrea Monti e Massimo Alberti. Le notizie tornano alle 15:30, una buona giornata, un buon ascolto.